Sorelle e fratelli, il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo ci incontra e ci chiama a servirlo. La sua presenza ci guida, la sua parola ci libera, il suo amore ci illumina. Amen. Scrive il salmista nel Salmo 25: A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, fa che io non sia deluso. O Signore, fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori, guiderà gli umili nella giustizia e insegnerà agli umili la sua via. Raccogliamoci in preghiera. Signore, veniamo a te perché tu ti sei ricordato delle tue compassioni e della tua bontà. Per questo ci chiami, ci incontri e ti proponi come nostra guida. Noi confidiamo in te. Facci conoscere le tue vie. Rendici operatori e operatrici di giustizia. Insegnaci a servirti con umiltà. Che la tua parola fondi e sostenga la nostra speranza. Amen.
Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio unigenito, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito la tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Sorelle e fratelli, al capitolo 5 del libro del profeta Isaia leggiamo: Io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva e invece fece uva selvatica. L'amico del profeta doveva tenere veramente molto alla sua vigna. Si è preso cura del terreno, ha piantato viti di qualità, ha costruito una torre al centro e doveva anche essere molto ottimista, perché non ha aspettato la vendemmia per preparare un luogo in cui pigiare l'uva. Era tutto pronto. Non doveva fare altro che aspettare e sicuramente già pregustava la soddisfazione del vedere i grappoli, gli acini succosi, i colori della sua vigna e del vino. Eppure, tutto il suo impegno e la sua fatica non sono serviti a nulla. Lui si aspettava uva pregiata e invece le sue viti hanno prodotto uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme e voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto io ho fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? E già, cosa avrebbe potuto o dovuto fare di più? Con gli abitanti di Gerusalemme diremmo al vignaiuolo: hai ragione, le viti avrebbero dovuto ricompensarti per tutte le attenzioni, i soldi spesi, i sacrifici compiuti, avrebbero dovuto darti il frutto che ti aspettavi, se non in quantità, almeno in qualità. Una vite pregiata, piantata in un'altura fertile, curata, non può dare frutti selvatici, come se fosse cresciuta su un terreno arido. Hai pensato cosa fare di queste piante? Sarà possibile recuperarle e ottenere da loro qualcosa di buono oppure non c'è speranza? Il vignaiolo ha le idee chiare. Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordini alle nuvole che non vi lascino cadere la pioggia. Le delusioni a volte portano a scelte estreme. Se l'uva è selvatica, che cresca in modo selvatico. Via la siepe, via anche il muro di cinta. Animali e persone potranno calpestare e distruggere questa vigna e senza cure arriveranno rovi e spine e senza acqua diventerà un deserto. Perché sprecare ancora tempo e fatica? Gli ascoltatori di Isaia dopo questo racconto si saranno chiesti chi fosse questo sfortunato viticoltore. Ed ecco che Isaia svela l'identità del vignaiolo. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue. Si aspettava giustizia ed ecco grida d'angoscia. Pensate alla sorpresa del popolo di Israele chiamato a giudicare in una causa contro se stesso. Il popolo e noi, da giudici, abbiamo dato ragione al padrone della vigna. Condividiamo o almeno comprendiamo e accettiamo la decisione del padrone di abbandonare a se stessa la vigna. Ma qualcosa cambia quando ci accorgiamo che le viti di cui si sta parlando siamo noi, il popolo di Israele, e noi che crediamo in Dio. Nonostante siano passati migliaia di anni, queste parole continuano ad interpellarci. La qualità delle viti piantate da Dio è sempre la stessa, le cure sono sempre le stesse e purtroppo anche i raccolti sono sempre gli stessi. Nessuna vite dà uva di qualità. Dio si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue, si aspettava giustizia ed ecco grida d'angoscia. La vigna che lo avrebbe dovuto deliziare lo fa soffrire, lo delude. E non come abbiamo detto prima perché i frutti sono pochi, ma perché sono diversi da quelli preventivati. Non possiamo dargli torto. L'ingiustizia nei confronti degli esseri umani, nei confronti dell'ambiente, nei confronti dello stesso Dio dilaga. E possiamo enumerare tante diverse forme di ingiustizia, dal non rispettare le leggi, la corruzione, alla contraffazione, al privilegio, al pregiudizio, al razzismo, all'intimidazione, al bullismo, alla violenza, alla guerra, allo sfruttamento intensivo delle risorse, all'inquinamento, allo spreco alimentare. Avremmo tanti ambiti, da quello familiare a quello scolastico, lavorativo, sociale, politico, in cui operare e portare un buon frutto, rispondente alle piante che Dio ci fa essere. Ma sembra che i risultati tardino, e a volte noi stessi non ci crediamo più, evitiamo anche di provarci, ci adeguiamo, lasciamo correre. Anche se lasciar correre, tollerare, significa sostenere l'ingiustizia e allontanarci sempre più dalla vita che Dio aveva pensato per l'umanità. E forse Dio ha ragione a chiedersi: cos'altro dovrei fare? Eppure siamo ancora qui. L'umanità continua ad esistere e Dio continua a seguire la nostra vita e la nostra storia. Certo, il giudizio è sempre valido, ma Dio non ha ancora abbattuto gli steccati, non ha divelto la siepe e la pioggia continua a cadere. Dio, nonostante tutto, continua a credere in quelle piantine, continua, nonostante tutto, a piantarle, a curarle e aspetta che gli acini diventino meno aspri. Sarebbe certamente più semplice buttare tutto e ricominciare con qualcosa di diverso. Ma come ci ricordava prima il salmista, la compassione e la bontà di Dio sono eterne. Dio aspetta una vendemmia diversa. Si aspetta che noi manifestiamo ciò che Lui ci permette di essere. Aspetta che ci decidiamo a testimoniare l'amore, il sostegno, la cura, la consolazione, il perdono che ogni giorno riceviamo da Lui. Si aspetta che i nostri grappoli partecipino al vino che vuole produrre e lo facciano insieme, accogliendosi e unendosi per un progetto comune. Una vita giusta, dignitosa, rispettosa, amorevole, possibile solo per la sua bontà. È questo che Dio si aspetta da noi: amare come siamo stati amati, condividere ciò che abbiamo ricevuto e testimoniare che le promesse di Dio non sono illusioni irraggiungibili, ma l'unica vera vita che ci viene donata, certezza nella fede, benedizione nelle difficoltà. E avvicinandoci alla Pasqua, ricordando l'amore di Dio in Cristo, capiamo che cosa significhi amare, che cosa significhi donare speranza, che cosa significhi condividere e prendersi cura gli uni e le une degli altri e delle altre. Che la bontà e la compassione di Dio continuino ad accompagnarci, che Dio non si stanchi di aiutarci a crescere, curando il nostro terreno e sostenendoci nel testimoniare il suo amore nelle nostre vite e nel nostro mondo. Amen.
Thank you.
Raccogliamoci in preghiera. Signore, la tua grazia, il tuo amore, la tua vicinanza operano in modo meraviglioso nelle nostre vite. Ci doni tutto ciò che ci serve affinché la nostra vita possa essere testimonianza del tuo progetto di amore per l'umanità. Fa che sappiamo riconoscere le tue benedizioni, fa che la tua luce ci coinvolga e si irradi attorno a noi. E là dove noi non riusciamo, la tua bontà e la tua compassione ci soccorrano. Ti preghiamo di essere vicino a chi soffre, a chi è malato, a chi sta attraversando momenti difficili. Dona speranza e coraggio in un mondo sempre più buio e spaventato per le tante minacce e la violenza che invadono le nostre relazioni. Fa che riusciamo ad operare nella certezza della tua vicinanza, fiduciosi nel tuo regno, testimoni della tua volontà, viti che offrono i loro frutti con gioia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti dicendoti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Sorelle e fratelli, il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. Amen.